Allora, possiamo finalmente andare a dare un'occhiata alle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Che si dice? Beh, allora, considerate che la prima notizia sarebbe dovuta essere quest'oggi l'intemerata del sindaco di Terni, per capire un po' come siamo messi, ma la morte di Gigi Riva, ieri uno dei più grandi giocatori italiani di calcio di tutti i tempi, e anche uno dei migliori probabilmente dal punto di vista umano, oltre che sportivo, ha fatto sì che questa, diciamo, fosse la notizia, in particolare la fotonotizia che campeggia su tutte le prime pagine e che spesso e volentieri è anche la notizia più importante. Oltre a questa, poi però chiaramente c'è tutto il resto. La politica interna, come detto, diciamo, Terni a parte, però ci sono tutta una serie di questioni che vanno avanti, in particolare le elezioni regionali che si avvicinano e sono motivo di grande tensione all'interno dei due campi opposti. Poi gli esteri con il Medio Oriente, chiaramente la notizia principale di ieri dal fronte di Gaza è sicuramente quella che arriva da Tel Aviv, dove una manifestazione sostanzialmente ha fatto irruzione nel Parlamento, nella Knesset, nel Parlamento israeliano, per chiedere la liberazione degli ostaggi e per chiedere a Netanyahu che prosegue in tal senso, cosa che sta facendo assolutamente al contrario. Poi, e sempre su questo tema, i propositi di mediazione di cui si parla sempre più insistentemente, ma che fino ad ora purtroppo, diciamo, non hanno prodotto granché. Anche se è pur vero, e poi lo vedremo nelle pagine interne, che le pressioni affinché si possa giungere a una qualche soluzione di tregua e di cessate il fuoco si stanno facendo sempre più insistenti, in particolare da parte degli Stati Uniti. Vedremo un po' come andrà a finire. E poi c'è la questione Teatro di Roma, che qualcuno riprende, qualcuno no. Ci sono le manifestazioni in Germania contro Alternative für Deutschland. C'è l'Ucraina ancora che sta lì, nonostante, insomma, è un rumore di fondo, ma sta lì con col suo mezzo milione di vittime e con la guerra che prosegue, l'invasione che sta lì. Sono quelle vicende che poi a un certo punto diventano un po' parte del panorama dell'opinione pubblica e ci si fa meno caso. Allora, detto questo, però, andiamo a cominciare con i quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera, come detto, grande e bellissima foto, fra l'altro, di un Gigi Riva esultante dopo un gol all'Inter. Addio a Riva, mito eterno del calcio italiano, le imprese a Cagliari e con la nazionale. E c'è Beppe Severgnini che racconta la sua relazione con Gigi Riva e l'intervista a l'altro grande, grandissimo giocatore italiano dell'epoca, cioè Gianni Rivera. Poi abbiamo le questioni, diciamo, più di cronaca. Ai noi. Il Corriere apre con gli esteri e con la Knesset. Israele, irruzione in Parlamento per gli ostaggi. I parenti invadono la Knesset, l'impegno italiano nel Mar Rosso. E ancora il piano di pace di Bruxelles, ora due stati. Quindi abbiamo un intervento interessante di Federico Rampini sull'Arabia Saudita, l'Islam fondamentalista spiazzato dalla rabbia, scrive Rampini, in Medio Oriente, tensione e nuovi equilibri. A pagina 5, poi gli daremo un'occhiata più tardi. Sempre sugli esteri, ma qui è un altro... è un altro fronte, Goffredo, per la pena di Goffredo Buccini, propaganda se Putin nazifica l'Europa. Il riferimento ovviamente alle parole di Maria Zakharova, che è una portavoce del Cremlino, insomma, che ha segnalato come Germania, Giappone e Italia siano nient'altro che potenze naziste e fasciste, riprendendo, diciamo, quanto avvenuto ormai 80 e passa anni fa. Più o meno l'immaginario rimane quello: grande guerra patriottica, asse. Peccato che siano cambiate un pochino di cose. Comunque, che lo ripetiamo qua ogni volta, la Zakharova non fa mai accenno in questi casi al fiume di denaro che dal Cremlino si è riversato nei confronti delle peggiori forze di estrema destra in Europa, e ci mancherebbe che lo facesse, insomma, però così è. Poi abbiamo le questioni italiane con la sentenza sul Jobs Act della Consulta. La Consulta dice che i licenziamenti collettivi sono legittimi e dà anche il suo parere favorevole al contratto a tutele crescenti con l'indennizzo previsto dal decreto del 2015. Ancora le scelte della Meloni sui conti e sull'Unione Europea, poi l'affondo sugli agnelli, sui poteri forti, ci sono poteri forti cattivi e poteri forti meno cattivi. Non accetto lezioni, dice in TV, oppure questo ormai inizia a diventare un refrain un po' trito, ecco. Candidarmi, decido all'ultimo. Dall'altra parte della barricata, tutti contro Elli, scrive Fabrizio Roncone, la solitudine della leader PD. Così il Corriere della Sera. Il resto lei passa un sacco di tempo al cinema, pare, e quindi le sfuggono un po' di cose. Dal Corriere a Repubblica, qui pure qua c'è addio l'addio a Gigi Riva, Verriva, rombo di tuono, e però l'altra notizia principale non è sugli esteri, ma è sulle riforme istituzionali. Lo spacca Italia, scrive Repubblica. Oggi il Senato approva il DDL sull'autonomia differenziata, ma non c'è alcun rimedio ai divari nord-sud. È una giornata storica, dichiara Zaia. L'opposizione si prepara al referendum, si mette a rischio l'unità del paese. E poi la Meloni attacca Repubblica frontalmente: da voi non prendo lezioni. Che è una cosa, diciamo, abbastanza di cattivo gusto, questa di come dire, prendersela direttamente con un quotidiano o addirittura a volte un giornalista da parte di una altissima carica dello Stato, diciamo, al di là poi del giudizio che si può avere su quel giornale o su quel giornalista. E la vittoria della secessione che sognava Bossi, scrive Francesco Bei, a commento delle incipienti riforme istituzionali. Quindi il Capodanno Gate è svolta nell'inchiesta, Pozzolo positivo all'esame Stub, quindi evidentemente è stato lui a sparare. Sembrerebbe dire la prova, pare proprio di sì. Comunque poi Poi vedremo, a centropagina, la guerra a Gaza, i tank israeliani assediano Khan Yunis, l'Unione Europea offre una missione militare di pace, qui la falsariga, insomma, da quello che parrebbe vincersi dovrebbe essere più o meno, molto più e molto meno, quello che è stato fatto in Libano, anche se la situazione è ovviamente molto molto diversa. E poi c'è il quarantennale della messa in vendita, credo, della commercializzazione del primo Macintosh, il leggendario 128K, qualcuno se lo ricorderà, dell'epoca, insomma. Poi dopo, certo, c'è il modernariato e sono buoni tutti. Allora, così la prima pagina di Repubblica. Il Manifesto preferisce aprire su Berlino e su una foto della piazza davanti al Reichstag di Berlino, completamente stracolma di manifestanti. Il muro di Berlino, scrive il Manifesto, in Germania sale la mobilitazione antifascista, in molti comuni si riempiono le piazze. Sabato 3 febbraio una catena umana si alzerà a proteggere il Reichstag dal fuoco neonazi. SPD e Verdi pensano al taglio dei contributi per Alternative für Deutschland, non allo scioglimento del partito. Questa mobilitazione la riprende Marco Bascetta nel suo nell'articolo di fondo di oggi del Manifesto. Fuori dai partiti, una mobilitazione contro le politiche di destra. Quindi a centropagina, ostaggi liberi per 2 mesi di pausa, la proposta di Israele ad Hamas, secondo Axios. E intanto incontro a Bruxelles, l'Unione Europea non divisa, non riesce a mediare, mentre si trova l'accordo sul Mar Rosso, sia la missione contro gli Houthi. E poi le brevi, l'OCSE pubblica a Parigi il suo rapporto economico sull'Italia, le pillole fiscali fanno infuriare le destre. Teatro di Roma, gli applausi di Meloni per il blitz su De Fusco. Infine, la lista Santoro o litiga. Anche questo, diciamo, ce lo si poteva aspettare in una qualche misura. Dal Manifesto a Avvenire, qui diciamo il titolo principale è interno, non lasciamo solo il Papa, dice il Cardinale Zuppi. La profezia di Francesco sulla pace ha un valore unico per l'umanità. Diciamo inviti generali che però racchiudono, come dire, un invito, quando non un diktat, a evitare quelle critiche molto pesanti che sono arrivate come dire, dalla parte più conservatrice dell'episcopato da un lato, e dall'altro a sostenere l'impegno per la pace su vari fronti, su cui Bergoglio è particolarmente attivo. Poi la foto notizie per una vicenda davvero inqualificabile, cioè la, il lancio di petardi ieri in una cittadina del Frusinate nei confronti di una senza tetto che viveva in un, che vive, si era accampata diciamo di fronte a un monastero. Quindi la legge sul fine vita, il fine vita torna alla consulta, un giudice di Firenze solleva la questione di costituzionalità, una legge nazionale chiede il presidente emerito della consulta Giovanni Maria Flick. E poi ieri anche grandi dibattiti di livello il più delle volte infimo sulla decisione del sindaco di Bologna di fissare a 30 km all'ora il limite di velocità in tutto il centro storico. Fra l'altro Bologna non è certo la prima città a farlo. C'è stato un intervento social di Salvini che vi invito a vedere, perché c'è talmente oltre che diventa, diventerà un cult prima o poi. E Salvini, che sta a quel Ministero delle Infrastrutture che ha finanziato peraltro progetti di questo tipo, e Salvini che sarebbe teoricamente il leader del partito più autonomista di tutti in questo paese, e che però da ministro pretende di mettere bocca su questioni su cui si può discutere quanto vogliamo, quanto volete, ma che sono di competenza decisamente comunale, tant'è che appunto il Avvenire titola in un occhiello, poi leggeremo l'articolo, gli articoli, i 30 all'ora è una questione di sindaci. Vabbè, ma come lasciarsi sfuggire la possibilità di dire scemenze su un tema che poi ovviamente è molto sentito? Così, allora, il Messaggero, beh, quasi a tutta pagina a rombo di tuono. Poi abbiamo la Meloni che dice basta amichettismo, adesso sono io a dare le carte. Le polemiche sono quelle appunto sullo spoil system nel mondo della cultura. E poi non accetto lezioni da chi ha svenduto la Fiat ai francesi, e qui se l'è presa con Repubblica, e il che ci potrebbe anche stare come, diciamo, critica generale, se non fosse che la Fiat non è certo un bene statale, e quindi i padroni della Fiat, che ci piaccia o meno, della Fiat ci fanno un po' quello che vogliono. Non è la stessa cosa di un museo statale, una biblioteca statale, una TV statale. Sarebbero due concetti un pochino diversi, ma siccome l'importante è fare il titolo sulla propria pagina Facebook o Instagram, c'è anche questo. La strategia comunicativa della Meloni non sta, in realtà sta un po' battendo in testa, ma d'altra parte non essendo pervenuta una qualche forma di opposizione né diciamo a livello riformista né a livello radicale, come usa dire, insomma, si va avanti un po' così a passo d'uomo, ma si procede. Poi in Israele, crisi per gli ostaggi, a Tel Aviv le famiglie occupano il Parlamento, mentre in Mar Rosso si prepara la missione dell'Unione Europea. Infine una notizia che devasterà quelli della, credo che siamo X Generation o qualcosa del genere, dopo Luke Perry è morto anche David Gale, che in Beverly Hills 90210 era il fidanzato di Shannen Doherty, che peraltro anche lei è purtroppo prossima alla fine, visto che ha un cancro all'ultimo stadio. Così il Messaggero. Vediamo un po' che, ecco, poi ci sono i giornali di destra che riprendono proprio come un solo uomo le parole della Meloni sugli agnelli, però anche qui ripetiamo senza che il paragone sia calzante, al di là del come dire, della giustezza o meno delle, delle critiche. Vediamo un po' che ci dicono le testate che si occupano di diritto, che bisogna sempre dargli una un'occhiata, insomma è assolutamente necessario. Allora, l'Unità in realtà affronta più che altro la morte di Gigi Riva, non solo però, perché vabbè, Umberto Giovannangeli ci parla della rivolta in Israele e dell'assalto dei parenti degli ostaggi in Parlamento, e questo l'abbiamo però visto anche altrove. C'è una lettera aperta di Piero Sansonetti, del direttore, a Livio Pepino di Magistratura Democratica, in cui si parla di omissione di soccorso ed estorsione. La magistratura tace e chiede e si chiede Piero Sansonetti. E poi c'è la vicenda di Elvio Milvio, 33enne, che aveva 30 anni quando la polizia fece irruzione in casa sua per arrestarlo con l'accusa di stupro. Lui al momento, diciamo, in cui si verificava lo stupro di cui era stato accusato, si trovava in casa con la moglie, con tanti testimoni avevano raccontato di averlo visto, e ovviamente anche la moglie, nessuno è stato voluto, non si è voluto ascoltare nessuno. E, diciamo, dell'alibi ci se ne è fregati altamente. Insomma, la morale della favola è che questo Milvio è stato 3 anni in galera, 3 anni in prigione, 2 anni proprio dietro le sbarre e poi 1 anno di domiciliari, 5 anni in primo grado. Poi in appello qualche giudice un po' più scrupoloso ha accertato la sua evidente innocenza, totale innocenza, perché si era trattato di uno scambio di persone. Così l'Unità, vediamo un po' anche un'occhiata al Dubbio, se riusciamo a riprenderlo. Ecco qui la parte Gigi Riva, in taglio alto la politica interna, niente politica, siamo PM, la magistratura spaccata sulle riforme di Nordio, la corrente di magistratura indipendente rompe il fronte delle toghe e si rifiuta di firmare la mozione contro il guardasigilli e Pinelli, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha fatto molto arrabbiare molti, dicendo l'altro giorno, insomma, il CSM deve fare il CSM, non deve essere la terza Camera del Parlamento. E poi abbiamo l'altro tema principale, verso la giornata degli avvocati in pericolo, i legali nel mirino dei dittatori. Domani il mondo celebrerà la giornata degli avvocati in pericolo, una data importante che mette in luce ancora una volta la centralità della professione forense nella difesa dei diritti dei cittadini. Chi mette nel mirino un avvocato ha nel mirino la democrazia stessa. I regimi non potranno mai piegare il coraggio delle toghe, dice Arnau del Consiglio Nazionale Forense. E poi la storia della persecuzione di Erenke Skin, la paladina dei diritti, odiata da Erdogan. Quindi abbiamo due commenti che sono come dire, abbastanza interessanti, se non altro possono lasciar riflettere. Il primo è quello di Paolo Delgado sulla vicenda, di cui poi parleremo anche più tardi, qui intorno alle 10. Destra e sinistra in eterna lotta per l'egemonia sulla pelle della cultura e dei teatri. E poi sulla vicenda del processo per la strage di Viareggio, Giuliano Cazzola scrive: il taglione non pone riparo a una strage di innocenti. Che è vero, bisogna anche capire dov'è il sottile discrimine fra, fra giustizia e taglione, ecco. Perché i discorsi generali sono sacrosanti, altrettanto sacrosanti però quelli particolari. Comunque poi Cazzola, diciamo, ovviamente spiega all'interno del giornale di che parla e soprattutto in che misura se ne parla. Bene, sono le 8:51 minuti primi, con la lettura della prima pagina del Dubbio abbiamo chiuso anche la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere gli articoli all'interno dei quotidiani.
Se 8 ore sono troppo poche, provate voi a lavorare.
5 minuti alle ore 9, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Andiamo a proseguire la nostra mattinata dopo. Scusate, dopo la lettura delle prime pagine proseguiamo con gli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Iniziamo, così come abbiamo fatto per le prime pagine, con il Corriere della Sera. Corriere della Sera che apre, a differenza di altre testate, sul Medio Oriente, in particolare sulle proteste in Israele e a Tel Aviv. Ostaggi, qui siamo a pagina 2, la rabbia alla Knesset, Israele offre 2 mesi di tregua, Gerusalemme i familiari irrompono in Parlamento, la stampa USA proposta ad Hamas. E intanto l'esercito israeliano preme sempre più nel sud della striscia, bombe e vittime. Il reportage è a firma di Davide Frattini. Tra i parenti dei prigionieri che inseguono Netanyahu, a cosa serve uno Stato che abbandona i cittadini? Davanti alla casa del premier urlano, nessuno sa se sono vivi. Questa la diciamo la sintesi della giornata di ieri. Nella pagina successiva si parla di Mar Rosso, missione nel Mar Rosso, c'è il via libera dell'Europa ma mancano i dettagli, regole di ingaggio più forti, assicura Tajani, non serve un passaggio in aula, segnala la Meloni. Il documento di Borrell parla di conseguenze in caso di impegno o meno nel piano di pace. E poi ancora nella pagina successiva c'è questo racconto, lo definisce lui, di Federico Rampini da Jeddah in Arabia Saudita. Un Rampini, come dire, piuttosto favorevolmente colpito dall'Arabia Saudita, forse anche troppo, ma è interessante un po' vedere quello che dice. Boom, turisti, euforia, la nuova Arabia guarda Cina e Africa. Le novità più clamorose da Jeddah sono sul piano del costume e dei diritti. L'atmosfera che respiro qui mi ricorda, su scala ridotta, dice Rampini, la Cina dove abitavo 20 anni fa. Ottimismo, orgoglio e fiducia nel futuro, la convinzione che tutto sia possibile. Mohammed bin Salman ha imposto una laicizzazione accelerata, esautorando il clero wahhabita, reazionari antioccidentali. Ora le donne si vestono come vogliono, anche se una parte cospicua continua a indossare il velo. Possono guidare, viaggiare da sole all'estero, si laureano all'università più dei maschi. A Jeddah sono capitati in un festival musicale con concerti all'aperto, cose che un tempo erano vietate. Il turista viene corteggiato, i visti si ottengono online. All'epoca della mia visita precedente, nel 2017, al seguito di Donald Trump, noi giornalisti eravamo di fatto rinchiusi nell'hotel presidenziale. Ora giro l'Arabia come mi pare. In una conferenza ho affrontato anche l'assassinio del giornalista di opposizione Jamal Khashoggi e il problema dei diritti umani. Tutto questo spiega Hamas, gli Houthi, l'Iran, per la teocrazia degli Ayatollah, per i suoi sicari in Medio Oriente il successo dell'esperimento saudita è insopportabile. Se dovesse consolidarsi un miracolo economico accompagnato da laicizzazione e liberalizzazione dei costumi, lo smacco per i fondamentalisti sarebbe tremendo. Ecco, in questo caso diciamo il condizionale ci sembra d'obbligo. E ci sembra anche che insieme a un racconto di quello che si vede ci sia anche una buona parte di auspicio. Vedremo poi se gli auspici saranno rispettati oppure no. Poi rimaniamo agli esteri perché poi c'è una lunga pagina dagli interni. Le primarie repubblicane dopo l'Iowa, che peraltro diciamo è abbastanza irrilevante dal punto di vista dei delegati che elegge, come forse saprete, Ron DeSantis, governatore della Florida, e per un buon periodo di tempo considerato una possibilissima alternativa a Trump in campo conservatore, un Trump diciamo potabile e che si potesse portare in società. Non è andata così e DeSantis si è ritirato dalla corsa, annunciando peraltro il suo appoggio a Trump, che nel frattempo gliene ha dette di tutti i colori. Rimane in lizza solo l'ex ambasciatrice e l'ex governatrice anche lei, Nikki Haley. La Haley, qui siamo a pagina 12, si gioca tutto nel New Hampshire, la carta indipendenti per fermare Trump. Se non vince oggi, aumenteranno le pressioni per ritirarsi. Oddio, che vinca mi pare complicato, però certo perdere 55 a 45 sarebbe un conto, 70 a 30 un altro, ecco, direbbe il professor Catalano dei bei tempi che furono. Poi, sempre nella stessa pagina, dall'India, nel luogo dove venne rasa al suolo da una folla inferocita di ultranazionisti indù, una antica moschea del XVI secolo, con annessa uccisione di un paio di migliaia di fedeli, di persone, più o meno, è stato edificato e ieri è stato inaugurato un enorme tempio indù dedicato al dio Rama, edificazione a cui il premier Modi teneva moltissimo e che è un tassello ulteriore nella edificazione di quel nazionalismo culturale, prima che politico, che in questo momento tiene le redini del potere indiano. Maxi tempio sulle ceneri della moschea, scrive Alessandra Muglia, lo show politico e religioso di Modi. Ha speso miliardi per il Vaticano indù, attese più visite che alla Mecca. L'opposizione critica che sia stato il premier e non un sacerdote a officiare la cerimonia. Da questo punto di vista, insomma, altro che il Vaticano è decisamente più, più serio. Dicevamo, le vicende italiane. Abbiamo il teatro di Roma con il governo in campo, finita l'era delle nomine con la tessera. In realtà, diciamo, l'era delle nomine con la tessera procede serenamente. La questione, ecco, è che non si capisce qui come prima il perché forse di tanto bailame. Le nomine le fa il potere politico, quando cambia il potere, questo tipo di nomine, quando cambia il potere politico cambiano anche le nomine, purtroppo è una cosa molto triste, molto antipatica, ma funziona così. Di norma poi quando cambia il potere politico, il nuovo potere politico fa nuove nomine e il vecchio potere politico parla dell'assalto alle poltrone, insomma in un gioco di specchi che non produce moltissimo. Comunque, il Campidoglio è al lavoro sul ricorso e di questo, insomma, ne parleremo, come detto, più tardi. Poi abbiamo l'omicidio di una donna di 43 anni ad Agropoli. Uccide la moglie e si toglie la vita, in casa con loro la figlia tredicenne. Agropoli, lei bancaria, lui pizzaiolo, si stavano separando, la lite e poi le coltellate. Ancora la vicenda Ilaria Salis, se ne parla in taglio basso, trattativa diplomatica per gli arresti domiciliari, faccia a faccia tra il ministro Tajani e l'omologo ungherese, inizia a vedersi un po' di luce, dice il papà, la 39enne, ricorda il Corriere, in cella a Budapest, arrestata a febbraio con l'accusa di aver aggredito due manifestanti neonazisti. I funerali di Giovanna Pedretti, la ristoratrice che si è uccisa domenica 14 gennaio dopo le polemiche per una presunta falsa recensione al suo ristorante. Insomma, la storia la conoscete, la conosciamo a menadito. Giovanna Mille ai funerali, su di lei illazioni pesanti come macigni, dice il prete nell'omelia funebre, allodi striscioni contro i giornalisti, e la Lucarelli annuncia querele contro i processi televisivi. Pensa un po', la Lucarelli contro i processi televisivi. Vabbè, passiamo oltre, sempre donne che muoiono, vengono uccise, qui siamo a Andrea Rabčuč, la ragazza i cui resti sono stati ritrovati nei giorni scorsi in un casolare abbandonato nelle Marche, le chat con l'ex, la lite, la legnata, Andrea, i misteri delle ultime ore, dall'autopsia nessun segno di violenza sulle ossa, perquisita la casa del fidanzato. E poi c'è l'immancabile e terribile intervista alla mamma che si appella agli amici, dite tutta la verità, ci sono delle altre persone coinvolte. Così la triste sezione dedicata ai femminicidi o giù di lì. E con questo possiamo chiudere anche la lettura del Corriere e immergerci in quella di Repubblica. Repubblica, a differenza del Corriere, non apre con la con gli esteri, non apre con Gaza, il Medio Oriente, la Knesset, come fa il Corriere, come fanno anche altre testate oggi, ma invece si concentra, e non potrebbe essere altrimenti visti anche gli attacchi personali della Premier al giornale, contro i progetti di autonomia differenziata. In aula l'autonomia che divide l'Italia, un baratto con il premierato, dice il PD. Oggi via libera al Senato, baratto fra Fratelli Italia e Lega, chiaramente via libera al Senato per il testo scritto da Calderoli, quello che dava della scimmia alle donne di colore, ecco, per capire sempre poi con chi abbiamo a che fare. Personaggio poi, insomma, non senza voler fare body shaming, ma non proprio un esempio di armonia. Comunque, oggi il via libera al Senato per il testo scritto da Calderoli, poi riunione di maggioranza sulla riforma voluta da Fratelli d'Italia. Le opposizioni unite. Così si impoverisce tutto il paese. L'approvazione avverrà in diretta TV. Sarà una giornata storica, dice Zaia, che potrebbe essere il futuro ideale segretario della Lega che si occupa di queste cose, di una Lega ritornata all'autonomismo e non più al, diciamo, nazionalismo becero di Salvini. Vedremo come andranno le cose. Repubblica intervista Michele Emiliano, presidente della giunta regionale pugliese, che ovviamente è contrario. Così nasceranno 20 nuovi stati diversi tra loro, mentre l'ex presidente della Corte Costituzionale Ugo De Siervo dice che è una riforma parziale da impugnare alla Consulta. Da una modifica in apparenza solo amministrativa derivano conseguenze sull'intera legislazione nazionale. Il pericolo maggiore, nota De Siervo, è che si perda ancora del tempo senza attuare seriamente il regionalismo già esistente. Su questo direi che ha decisamente ragione. Poi che cosa abbiamo? La pulizia contro Bignami, Bignami e Galeazzo Bignami, sembra uscito da Fascisti su Marte, un nome del genere, ma è veramente così. Vice ministro di Fratelli d'Italia ai trasporti. Funzionari di polizia puntano il dito sul meloniano di governo. Venga in aula e si dimetta, chiedono le opposizioni. La storia qual è? La storia è che la Meloni e la von der Leyen si sono recate nel Palazzo Comunale di Forlì mercoledì scorso in una visita per annunciare risorse a favore dell'alluvione. In piazza 200 manifestanti protestano sotto la pioggia in modo pacifico e scandendo slogan, sono a molte decine di metri dall'evento, fra l'altro. Tutte le ragioni per protestare, visto che il governo ci ha messo un'eternità per nominare un commissario, è la prima volta che il commissario all'alluvione non è il presidente della giunta regionale, i soldi arrivano col contagocce, insomma, contestazione meritatissima. Dopodiché Bignami pare si sia lamentato con le forze dell'ordine per l'eccessiva vicinanza delle persone e il rumore della protesta, chiamando Piantedosi, a cui avrebbe inviato le foto dei manifestanti fatti da lui. Vabbè, questo è quanto. Poi abbiamo la lunga pagina dedicata a Gaza, riparte il negoziato sulla tregua, ma Khan Yunis e caccia a Sinwar, Israele riprende a parlare con Hamas, si tratta una pausa lunga fino a 2 mesi per un maxi scambio di prigionieri. L'esercito circonda università e ospedali nella seconda città della striscia, dove pensa sia nascosto il capo dei miliziani. L'ipotesi è che l'esercito lascia alcune città e consente il rientro a Gaza Nord. L'eventuale pausa nei combattimenti non sarà però la fine della guerra. Nella stessa pagina il diario da Gaza di Sami al-Airami, distrutti i registri. Di Gaza, Israele ci ha ridotti a un popolo senza identità, con i bombardamenti degli archivi la gente non ha più documenti, certificati e proprietà. E poi ancora dal Mar Rosso, i raid americani non piegano aiuti, la flotta europea in arrivo nel Mar Rosso, la missione europea non parteciperà ai bombardamenti USA, il Pentagono valuta incursioni di terra. E ancora la diplomazia, nasce il piano di pace europeo, 2 stati e soldati dell'Unione Europea nella striscia. A Bruxelles l'ok dei ministri degli esteri, Tajani dichiara che l'Italia è pronta a mandare militari con l'ONU per garantire la transizione. Quindi ancora abbiamo gli esteri con la Serbia, parla Nikola Sandulovic, oppositore del presidente serbo in carica, torturato per ore dagli sgherri di Vucic, mi vogliono morto. Ora il presidente del Partito Repubblicano è semiparalizzato in casa a Belgrado e l'Europa pretende un chiarimento. Quindi un'intera pagina per l'inaugurazione del grande tempio dedicato al diorama, di cui vi dicevamo anche prima. Il santone Modi cancella la moschea, l'odio religioso in campo per le elezioni. Cerimonia sontuosa per il tempio indù in onore del diorama. Lì nel 1992 una folla inferocita rase al suolo il luogo di culto islamico, facendo 2000 morti. Questi gli esteri, poi si torna all'interni con la festa, la ormai leggendaria festa di Capodanno in Alto Piemonte, tracce di polvere da sparo sulle mani, Pozzolo positivo alla prova dello stup. Al deputato di Fratelli d'Italia è stato tolto il porto d'armi, ma gli è stata data la vigilanza per salvaguardare la sua sicurezza. Da se stesso più che altro si dovrebbe difendere, ma tant'è. E poi diciamo questo, siamo costretti per puro dovere di cronaca, l'intervista al sindaco di Terni Stefano Bandecchi dopo le sparate sessiste dell'altro giorno. Guardo il sedere alle belle donne, non ho paura di dirlo in consiglio, basta con il politicamente corretto. Che, diciamo, alla fine, al limite, è l'idea di dirlo in consiglio che fa impressione in un sindaco, diciamo. Vabbè, lasciamo perdere, poi qui, questa è la cosa minore, ecco, poi prosegue in un crescendo rossiniano che vi evitiamo volentieri, anche perché si trova praticamente dappertutto. Che cos'altro? Mi pare che le cronache interne siano finite con il sindaco di Terni, e le cronache romane, vabbè, le vediamo dopo come al solito. Allora, da Repubblica passiamo al Manifesto. Il Manifesto che in prima apre sulla Germania, ma all'interno, diciamo, le prime pagine iniziali sono ancora una volta dedicate a Gaza. Bombardamenti più intensi, scrive Michele Giorgio, e nessuna safe zone a Gaza, l'esercito avanza, Khan Yunis, nuovo esodo, ospedali in tilt, e a nord manca tutto. Cade il sostegno internazionale a Israele, gli Stati Uniti rimangono l'unico paese ricco in cui è costante, anche qui si parla della proposta israeliana raccontata dalla testata Axios, pausa di due mesi in cambio degli ostaggi. E poi sempre Michele Giorgio parla del documento Operazione Diluvio di Al-Aqsa, un documento che a distanza di tre mesi e mezzo dal 7 ottobre Hamas ha diffuso in arabo e inglese, perché il 7 ottobre Hamas risponde con la storia, ma i dubbi restano, direi. E poi sul Mar Rosso, l'abbiamo detto, l'intesa della missione europea, e anche sulla diplomazia, l'Unione Europea media, ma è troppo divisa. Quindi, Luce e Siesta, a pagina 4, vittoria di Luce e Siesta, assolta dall'accusa di occupazione di immobile, le attiviste della Casa delle Donne di Roma festeggiano, ma la battaglia prosegue, la Regione Lazio ha revocato la convenzione e vuole mettere al bando la struttura. Quindi, insomma, la storia non finisce qui. Quindi abbiamo il Teatro di Roma, Meloni applaude, il comune che fa, si chiede Gianfranco Capitta, il sindaco Gualtieri minaccia ricorso contro la nomina di De Fusco, ma il tempo stringe. Mentre gli artisti protestano, il direttore di Mezzato fa nuovi programmi. Poi abbiamo Giansandro Merli che ci parla del dossier migrazione, più arrivi via mare, meno presunti scafisti in arresto. Qui siamo a pagina 6. Sulle migrazioni i dati delle associazioni registrano un'inversione di tendenza, 177 nel 2023, 177 sono i presunti scafisti arrestati. E ci sono tutta una serie di casi giudiziari abbastanza impressionanti. Quindi sempre dall'Italia, terzo suicidio in una settimana, appoggio reale Del Mastro pensa al Maghreb. Il sottosegretario annuncia possibili accordi con i paesi africani per il rimpatrio dei detenuti. Ancora l'eutanasia discriminatorio, qui siamo sempre nella stessa pagina, il suicidio assistito torna in consulta, il Tribunale di Firenze ha rinviato alla Corte Costituzionale l'articolo 580 del Codice Penale per i requisiti richiesti al, al malato nel 2019. Il caso di un 44enne di San Vincenzo in provincia di Livorno costretto a recarsi in Svizzera aiutato dall'associazione Luca Coscioni. Quindi abbiamo l'OCSE che parla di fisco in Italia, destando molta rabbia. Qui siamo a pagina 8. Le pillole fiscali dell'OCSE fanno arrabbiare le destre. Spostare le tasse dal lavoro agli immobili e all'eredità, chiede l'OCSE. La replica: la casa non si tocca. L'egoismo proprietario, scrive Roberto Ciccarelli, più forte dell'agenda neoliberale moderata. A pagina 9 Sebastiano Canetta ci racconta quello che sta accadendo a che è accaduto a Berlino e sta accadendo in tutta la Germania. Tutti contro Alterne di Für Deutschland, ma il governo non vuole scioglierla. Sarebbe abbastanza complicato, in effetti. Proseguono le manifestazioni antifasciste. Sabato 3 febbraio l'appuntamento nazionale, una catena umana davanti al Reichstag. Il messaggio delle piazze a tutte le forze politiche, scrive Marco Bascetta nel suo articolo che parte dalla prima pagina. E poi si parla sempre qui della protesta record che fa infuriare il cancelliere Scholz. Sciopero dei ferrovieri, la Germania si ferma per un'intera settimana. Quindi la guerra in Ucraina, San Pietroburgo colpita ancora. È stata colpita un'altra infrastruttura energetica, la seconda in meno di una settimana. E guai a chi critica l'esercito. In Russia nuove misure in arrivo contro le false informazioni sulle forze armate. Quindi e sappiamo bene che cosa questo significa. Intanto l'Ucraina nega l'attacco di domenica al mercato di Donetsk, mai sul nostro territorio. Delle primarie in New Hampshire l'abbiamo detto. A pagina 13 nella sezione dedicata alla cultura si parla di un incontro che si tiene venerdì prossimo qui alla Facoltà di Filosofia di Villa Mirafiori, leggendo Marx dentro il PC, uno scontro filosofico e politico. Se ne discuterà venerdì 26 gennaio a Roma nell'ambito di un convegno di studio organizzato a Villa Mirafiori. L'incontro è promosso dall'Associazione Futuro Umanità e dall'Università La Sapienza, ne scrive Guido Liguori. E poi c'è l'ultima pagina che è dedicata all'India. L'India laica si è fermata a Ram Mandir, ieri a Ayodhya, Uttar Pradesh, l'inaugurazione del complesso templare induista sulle macerie della moschea distrutta nel 1992 da 5.000 estremisti indù. Inizia la nuova era di Modi. Oh. Allora 9:27, ritorniamo in voce in diretta, questa è sempre Radio Onda Rossa, questa è sempre la rassegna stampa di martedì 23 gennaio 2024. Dalle colonne del Manifesto passiamo a quelle di Avvenire. Con Avvenire cominciamo anche qui con Gaza e il Medio Oriente. C'è Giorgio Ferrari che tenta un'analisi generale della situazione dal titolo Pragmatismo contro ideologia, la guerra nella guerra degli attori esitanti che attendono la fine di Netanyahu. Vediamo un po' l'approccio di un giornalista e di un giornale che con Netanyahu, diciamo, verso Netanyahu non hanno evidentemente molta simpatia. Nell'aspra e per il momento irrisolvibile contesa che oppone Israele ai suoi molti avversari e nemici si scorgono tuttavia alcune evidenze di cui dobbiamo tener conto. La prima riguarda il destino di Benjamin Netanyahu. Politicamente l'uomo è già morto ed egli stesso è il primo a saperlo. Come 50 anni fa lo aveva compreso Golda Meir, che benché vittoriosa alle elezioni politiche offrì le sue dimissioni, insieme a quelle del ministro della difesa Moshe Dayan, a causa delle crescenti proteste da parte dell'opinione pubblica a conclusione della guerra dello Yom Kippur. Anche Netanyahu da settimane è travolto da un vento di ribellione culminato ieri mattina nell'irruzione alla Knesset di un gruppo di parenti degli ostaggi. Ma già da mesi un'onda di protesta coagulatasi attorno alla riforma giudiziaria promossa dal premier aveva di fatto spaccato in due la società israeliana. Un falò civile che si è riacceso dopo che il 2 gennaio scorso la Corte Suprema ha bocciato una parte cruciale della riforma voluta dalla destra israeliana. La seconda evidenza è la guerra di Gaza, lo scontro irriducibile fra Hamas e lo Stato di Israele. Una Hamas la cui ragione sociale, ricordiamolo, rimane irrevocabile la cancellazione dell'entità sionista. Come Teheran e i suoi alleati da Hamas a Hezbollah, dal Bahrain fino agli Houthi yemeniti, definiscono usualmente Israele. Una guerra le cui tragiche conseguenze, dal pogrom del 7 ottobre fino all'offensiva di Tzal sul campo, mietono ogni giorno un insostenibile numero di vittime. Una deriva alla quale Netanyahu stesso non riesce e forse non può sottrarsi. Ha promesso ai suoi una vittoria impossibile e continuerà a perseguirla, sapendo che una volta presentate le dimissioni sarà avvolto da una girandola di guai giudiziari, dalle frodi sui fondi pubblici e ai regali ricevuti in cambio di favori da facoltosi uomini d'affari, agli accordi per pilotare le notizie sugli Yediot Aronot, il maggior quotidiano israeliano. Sullo sfondo c'è un'altra e più vasta guerra, quella che si combatte con alterna intensità in tutto lo scacchiere medio orientale, che coinvolge, oltre ad Israele e Hamas e di riflesso gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, gli Hezbollah libanesi dello sceicco Nasrallah, l'Iran, il Libano, la Siria, l'Iraq, lo Yemen, il rinato Daesh, quel che resta di Al-Qaeda, i curdi e da ultimo il Pakistan, paesi islamici in possesso dell'arma nucleare. Ma attenzione, proviamo a esaminare in filigrana le ragioni prime dell'allargarsi di quel conflitto. Al di là della mai sopita litigiosità regionale di quasi tutti quegli attori, scopriremmo senza sforzo che della questione palestinese dentro il divampare di tanti focolai c'è ben poco. C'è viceversa molto pragmatismo, inteso come il prevalere di un fine concreto a discapito delle istanze etiche o morali e perfino delle ideologie. Quelle poi, diciamo, ci siamo perse da tempo. Quel pragmatismo che non è difficile riconoscere nel sostanziale appeasement nei confronti del conflitto da parte di paesi come l'Egitto e la Giordania o come l'Arabia Saudita e gli Emirati, attori esitanti a tutti gli effetti. Paesi cioè che per quanto non siano mai stati esenti da strizzatine d'occhio all'integralismo islamico, pensiamo solo ai generosi finanziamenti che Qatar e Sauditi fanno da sempre, hanno da sempre fatto al mondo wahabita e segnatamente anche ai falchi di Gaza, non sono per nulla interessati né incentivati ad allargare il conflitto in Medio Oriente. Al contrario, Riyadh come Amman, il Cairo e le silenti petromonarchie del Golfo sono in stand-by, in attesa che si ricrei il clima favorevole con il quale vennero avviati nel 2020 da Donald Trump quegli accordi di Abramo che prevedono il mutuo riconoscimento e la vantaggiosa partnership commerciale fra il mondo arabo e Israele. Pragmatismo al posto di ideologia, buoni affari contro derive integraliste. Una musica che tutti, dagli emiri al presidente Al-Sisi, ascolterebbero molto più volentieri del crepitare delle armi automatiche. Unico, se così si può dire, impaccio come quando uscire da questo quagmire, il pantano di memoria vietnamita medio orientale, si chiede Giorgio Ferrari, e è quello, insomma, che ovviamente in questo momento si chiedono un po' tutti. Ma come dire, il quadro generale sembra essere delineato con abbastanza precisione. Andiamo avanti e cambiamo decisamente questioni, ce ne torniamo in Italia. A pagina 10, uccisi in strada, aggrediti e dimenticati, la mattanza silenziosa dei clochard. L'ultimo caso a Torino, un 43enne polacco assassinato a colpi di pistola. Sulla vicenda indagano i carabinieri. A Frosinone, quattro minori lanciano un petardo contro una donna che dorme in piazza. Le suore diffondono il video shock. Nel 2023 c'è stato il picco di vittime, di morti per strada, malore e violenza, ovviamente le prime cause. Poi ci tiene molto Avvenire a parlare del funerale di Giovanna Pedretti, l'addio a Giovanna, processo ai media, su di lei giudizi senza misericordia, il dolore di una comunità e il clamore mediatico messi in contrapposizione per ricostruire quanto accaduto. Illazioni di Leonida Tastiera, pesanti come macigni, lei onesta e generosa sul sagrato striscione contro giornalisti e televisioni. Poi anche qui, come sul manifesto, molto spazio per le raccomandazioni dell'OCSE all'Italia. L'OCSE ricorda all'Italia la via per crescere, sposti le tasse dal lavoro al patrimonio. Nella sua analisi annuale l'organizzazione internazionale sottolinea la necessità di ridurre il peso del debito pubblico. Tra le raccomandazioni c'è anche quella di far salire l'imposizione fiscale sulle pensioni più ricche. E poi, sempre dall'Italia, questa bagarre sul limite a 30 km orari in quel di Bologna, ne scrive Danilo Paolini a pagina 15, a 30 all'ora, giusto o meno, è questione tra sindaco e cittadini. Il ruolo centrale dei comuni nella vita democratica, ricorda Paolini, la legge sull'elezione diretta dei primi cittadini è in vigore da più di 30 anni, quando c'è della legittimazione di tutti, ciò che si decide nei municipi è politica, non burocrazia. Insomma, un invito più che esplicito ai ministri, in particolare al ministro, a operare all'interno delle sue competenze e non fuori. Difficile per Salvini. E ancora dalla Cina, qui siamo nella sezione dedicata all'economia. In Cina le borse crollano ancora e la frenata del PIL ora fa paura. Continua la discesa dei principali listini del dragone. Per gli analisti la crescita quest'anno si fermerà al 4%. Tra i problemi, oltre alla bolla immobiliare, la spirale della deflazione con prezzi in calo da tre mesi. Mi pare che sia tutto per quanto riguarda anche Avvenire. E diamo, così lo troviamo, con i giornali di carta è sempre un po' complesso. Allora, diamo una rapida occhiata anche al Messaggero. Il Messaggero dei giornali che abbiamo sotto mano è l'unico che apre con Gigi Riva e con Ben quattro pagine per la scomparsa dell'attaccante che fu del Cagliari. Non c'è in realtà molto altro di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto finora, se non diciamo la solita attenzione per quanto riguarda le retribuzioni degli statali. Ci assicura il Messaggero che sono state sbloccate le risorse, oggi la firma del contratto 2019-2021 dei medici. Siamo al 2024, ma insomma andiamo con calma. Aumenti medi da 250 euro e arretrati per 11.000 euro lordi. E poi, sempre a proposito di iniziative governative, oggi il via i bonus per le auto nuove, sconti fino a 5.000 euro. Ricorda il Messaggero. Va bene, del povero David Gale abbiamo detto. Le cronache romane le leggiamo in ultimo, abbiamo ancora qualcosa di cronache nazionali, anzi in questo caso internazionali, perché ce ne andiamo al Dubbio, sul Dubbio, per parlare della giornata internazionale dell'avvocato in pericolo, giornata che ricorre il 24 gennaio di ogni anno e ha lo scopo di richiamare l'attenzione sui rischi che nei paesi dove i diritti fondamentali non trovano adeguato riconoscimento affrontano gli avvocati nello svolgimento della loro attività, per cui vengono sottoposti a intimidazioni, minacce, arresti, condanne arbitrarie e talvolta anche violenze fisiche, se non addirittura a pagare con la vita il loro impegno per il libero esercizio della professione. L'edizione 2024 della giornata internazionale dell'avvocato in pericolo sarà dedicato ai colleghi iraniani. Il Consiglio Nazionale Forense, con la sua Commissione Diritti Umani e la Fondazione dell'Avvocatura Italiana, ha denunciato più volte le violazioni dei diritti umani che si registrano in Iran, soprattutto nei confronti delle donne, in particolare dopo la repressione delle pacifiche manifestazioni di protesta seguite alla tragica morte della giovane studentessa curda Mahsa Amini per le torture subite per non aver indossato in modo consono l'hijab. Moltissime persone hanno perso la vita nei giorni e nei mesi successivi e vi sono stati migliaia di arrestati, tra i quali anche numerosi avvocati. Le ultime due persone a perdere la vita sono state un condannato a morte ieri e una ragazza curda uccisa per strada dalla polizia, sempre in Iran. E il 15 dicembre scorso il Consiglio Nazionale Forense ha assegnato all'avvocata iraniana Nasrin Sotoudeh il premio dell'avvocatura italiana per il costante impegno profuso in favore del rispetto dei diritti umani e per la libertà di tutte le donne. Nasrin Sotoudeh ha difeso durante la sua carriera prigionieri politici, giornalisti, donne vittime di violenza domestica ed è nota a livello internazionale per il suo impegno per i diritti delle donne, in particolare per l'abolizione dell'obbligo di indossare il velo. Il Consiglio Nazionale Forense continuerà a chiedere la fine della repressione contro gli avvocati in Iran e si impegnerà attivamente per gli avvocati che ovunque nel mondo sono ingiustamente sottoposti a persecuzioni. Questo l'annuncio di quello che succederà scusate, domani, perché domani è la giornata internazionale dell'avvocato in pericolo, lo scopriremo fra pochissimo. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling. Sunday morning, È il 24 gennaio 1977, alle 22:30, un comando terrorista piomba in un appartamento di Cagliatocha a Madrid, all'interno lo studio di un collettivo di avvocati specializzati in conflitti sociali e diritti del lavoro. Sono tutti membri del Partito Comunista Spagnolo, che nella Spagna della transizione post-franchista era ancora fuori legge. Stanno cercando Joaquín Navarro, leader del sindacato delle commissioni dei lavoratori dei trasporti di Madrid, nemico giurato dell'amministrazione municipale piena di uomini del vecchio regime, che pochi giorni prima aveva definito mafiosa. Navarro non è in sede, ma il comando porta a termine il lavoro compiendo una strage. Muoiono 5 persone: gli avvocati Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgas, Francisco Javier Saquillo, lo studente di diritto Serafino Holgado de Antonio e Ángel Rodríguez Leal, un assistente amministrativo. I terroristi gli hanno sparato alle spalle mentre avevano le mani in alto, con il volto rivolto verso il muro. Il massacro suscita un'emozione enorme. Ai funerali delle vittime partecipano oltre 150.000 persone e il sanguinoso colpo di coda dei nostalgici di Francisco Franco, la cosiddetta alleanza apostolica anticomunista, accelera la corsa della Spagna verso la democrazia. È in memoria della mattanza di Atocha, del tributo di sangue pagato dai giuslavoristi spagnoli, che nel 2015 viene fondato l'OIAD, Osservatorio Internazionale degli Avvocati in Pericolo, sotto l'impulso dei consigli nazionali forensi italiano e francese, dell'Ordine degli Avvocati di Parigi e dal Consiglio Generale dell'Avvocatura Spagnola. Dopo 9 anni di lavoro, l'OIAD conta oggi 49 membri attivi e 14 membri associati a sostegno della propria missione. L'ambizione dell'OIAD è grande, almeno quanto lo sono le violenze subite dagli avvocati in un mondo attraversato da nuove guerre e nuovi conflitti, dal sistematico attacco ai diritti umani allo Stato di diritto. Un focus permanente sugli abusi perpetuati dai regimi autoritari che calpestano la separazione dei poteri, ma anche da democrazie fragili sedotte dal populismo giustizialista o autentiche democrature dove le libertà permesse sulla carta vengono fatte a pezzi nella pratica quotidiana. Non si tratta soltanto di solidarietà e testimonianza. Da quando è venuto alla luce l'OIAD, funziona come strumento concreto di tutela che fornisce assistenza materiale ma anche supporto psicologico e morale agli avvocati in pericolo nelle diverse aree di crisi, per richiamare all'attenzione della società civile e degli attori politici e istituzionali sulle violazioni del diritto di difesa e sugli enormi rischi che molti colleghi corrono solo per esercitare la propria funzione pubblica a tutela dei diritti individuali e collettivi. Questo lavoro di denuncia mediatica è necessario per illuminare le tante zone d'ombra in cui il diritto viene cancellato, a meno che l'esposizione mediatica non costituisca un serio pericolo per l'incolumità degli avvocati. Quest'anno i riflettori dell'OIAD puntano sull'Iran, dove è in corso una feroce repressione come risposta al movimento di protesta che scuote le fondamenta della teocrazia sciita. Decine gli avvocati sbattuti in carcere, almeno 66 per aver offerto sostegno ai manifestanti fermati dalla polizia politica, difesi d'ufficio da legali approvati dal regime. Il volto della dissidenza e della resilienza dell'avvocatura iraniana è incarnato da Nasrin Sotoudeh, la legale condannata a 38 anni di prigione e 148 frustate. Non è facile ottenere una banca dati esaustiva di tutti gli avvocati vittime di arbitrio nel mondo, i legali radiati da ordini professionali legati a doppio filo ai regimi, difensori dei dissidenti politici assimilati ai loro clienti e sbattuti in prigione, quelli addirittura assassinati dalla violenza di Stato, da gruppi privati, paramilitari, narcotrafficanti, organizzazioni criminali. Molti casi sono ancora sommersi, nascosti dalle dittature e dalle loro burocrazie, ed è per questo che l'OIAD è un osservatorio necessario per chiunque abbia a cuore i diritti e l'avvenire e l'anima stessa della democrazia. Così il dubbio di oggi. Vi segnaliamo poi, a questo proposito, anche un articolo che si dedica alla persecuzione di Eren Keshkin, l'avvocata dei diritti odiata da Erdogan. Da oltre 30 anni la legale si batte per le minoranze, per i dissidenti e per le donne, ha denunciato le violenze sessuali subite dalle prigioniere politiche in prigione e la deriva autocratica del sultano, subendo 143 procedimenti giudiziari. Ma non mi fermeranno mai, dice lei. Con Eren Keshkin possiamo chiudere la parte, la sezione dedicata alle cronache nazionali e internazionali, e chiudiamo definitivamente e rapidamente con un'occhiata alle cronache romane. Allora, il Messaggero apre con la fiaccolata per la legalità di Corviale, Corviale che scende in piazza contro clan e violenza, vogliamo un altro futuro. Lo sprone è arrivato sicuramente anche dall'ultima sparatoria che ha provocato la morte di una persona proprio qualche giorno fa a Corviale. Il movente si troverebbe nei due telefonini della vittima, leggiamo in un articolo che si trova nella stessa pagina, e poi ancora varie iniziative di questo stampo, da Colli Aniene a Tor Bella Monaca, passando per il Quarticciolo. Quindi il Teatro di Roma, ma leggeremo ampiamente più avanti, con la Meloni in campo per De Fusco, che è il nuovo direttore nominato, ha un curriculum di ferro. E qui l'intervista è all'attore Filippo Nigro, che dice: dopo 3 anni di commissariamento assistiamo a un brutto spettacolo, crediamo sia inaccettabile una scelta fatta senza una condivisione con il comune, e che parla anche per voce dell'assessora Simona Baldassar. Poi a Termini sono partiti nuovi lavori, la rivoluzione per la viabilità, non so se qualcuno ha avuto il piacere di passarci ieri, insomma situazione è complicata. Quindi a proposito di Iran, un'iniziativa che si è tenuta all'Istituto Salvini, Tommaso Salvini, non Matteo, è una scuola, e poi mi pare che non c'è molto altro da aggiungere per quanto riguarda la lettura del Messaggero. Repubblica invece, Repubblica apre con Luce Siesta, assolta Luce Siesta, non è stata occupazione abusiva, il centro antiviolenza aperto nell'ex stabile ATA che è stato messo sotto sfratto dalla regione, che non cambia idea e vuole riprendersi la sede. Quindi abbiamo da uno spazio che c'è ancora, uno spazio che non c'è più ma potrebbe assurgere a nuova vita. Stiamo parlando del Cinema Palazzo, qui proprio a pochi metri da noi. Tornerà ad essere spazio culturale, una cordata di giovani imprenditori di sinistra rileva lo stabile già occupato contro la trasformazione in casino. Non sarà un altro ristorante. Vabbè, staremo a vedere. Poi c'è Roma contro Riyadh, una sfida infinita, dopo Expo c'è il World Water Forum, il sindaco Gualtieri candida alla capitale a ospitare il meeting mondiale previsto per il 2027, ma trova ancora una volta i sauditi sulla sua strada. Intanto il comune presenta la strategia contro gli effetti del cambiamento climatico, dalla siccità alle alluvioni. E poi a questo proposito c'è un'intervista a Marco Casini dell'autorità di segretario generale dell'autorità del bacino distrettuale dell'Appennino centrale, che comprende anche il Lazio. Bisogna proteggersi dagli allagamenti e ridurre le perdite della rete idrica. E vabbè, poi il Teatro di Roma, anche qui non c'è molto di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto prima. C'è la storia di Ciccio Gamer, per chi fosse interessato, a pagina 7, e c'è la manifestazione di Corviale che abbiamo letto anche prima. Così Repubblica, il Corriere della Sera invece apre proprio col Teatro di Roma, non c'è il contratto di De Fusco, Argentina nel caos, il presidente siciliano dice spetta a me la firma, il CDA può delegare singoli compiti dei consiglieri, è la replica. E poi Traldi della regione, consigliere regionale, spiega: il blitz è stato deciso dopo l'email di rinvio, fino a poche ore prima era tutto tranquillo, abbiamo pure cenato insieme. Poi la Luce Siesta che è stata assolta, anche qui lo leggiamo, anche qui leggiamo la presentazione del libro sulle ragazze iraniane, Love Harder. E poi mi pare che non ci sia altro da raccontare. Allora, 9:54, noi chiudiamo qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani come sempre intorno alle ore 8. Fra pochissimo, come detto, ritorniamo a parlare del Teatro di Roma.